Radio 1 e le Teche Rai presentano
Con parole mie.
Sette minuti primi. Con Luca Bernardini in regia, Gottardo Montano al colore dei suoni e la redazione con Antonella Ciuffa in testa e la redazione di Con parole mie, quindi con Annalisa Lullo, Eleonora Galasso, Cecilia Mosetti, Mimi Micocci per le teche e con Patrizia Cavalieri abbiamo immaginato la puntata di oggi, che è una puntata che già vi avevamo avvertiti. Questa settimana noi insisteremo molto con la storia del Novecento. Oggi noi parleremo di un tema per il quale siamo stati chiamati a parlarne, anche se non oggi è 5, quindi il giorno di cui dobbiamo parlare è il 10 febbraio, giornata del ricordo per le foibe, per ricordare le foibe, una ricorrenza istituita da poco, mi pare il 2001 fu l'anno istitutivo o qualcosa del genere, e perché c'è stata una memoria corta su questo fatto storico delle foibe. Noi ben volentieri ci occupiamo di storia del Novecento e di questa storia che per tutto un periodo è stata dimenticata. Però devo dirvi anche che la nostra funzione è proprio quella, insomma, quella di fare un po' da segnalibro esistenziale di queste vicende. Continueremo domani a parlare di storia, perché domani, quindi 6 febbraio 1945, pensate che stiamo sostanzialmente ricostruendo tutto questo 45, perché il fenomeno delle foibe, ne parleremo tra poco, è un fenomeno che sì, inizia nel 43, però il grosso è proprio maggio 45, insomma lo racconterò tra poco. Avrei preferito non raccontare una cosa del genere, non nel senso che preferirei non raccontare le nefandezze dell'uomo, preferirei raccontare tutte le cose belle, ma purtroppo non ne accadono di tante, insomma, specialmente quando passa quella follia demenziale chiamata guerra. Dicevo, poi faremo domani una puntata su Yalta, perché 6 febbraio 45 Yalta, e poi giovedì sera, lo ricordiamo, giovedì siamo regolarmente in onda e in serata dalle 21 alle 23, 2 ore sul 1948. Devo dire che oltretutto si parla molto di questo 48, si sta parlando, è l'anno della Costituzione e noi cercheremo di raccontarlo con parole nostre, ma soprattutto con parole loro, cioè dei testimoni dell'epoca, quindi documenti d'archivio, documenti sonori, quindi stavo per dire documenti filmati, ma la nostra non è televisione, la nostra ambizione è fare vedere la radio. E poi, quindi, insisteremo molto su questo Novecento, su questo secolo lungo e breve. E allora, proprio per questo, noi oggi iniziamo così.
Cerco in tutti i modi di divincolarmi.
Cerco in tutti i modi di divincolarmi. È la voce originale di un testimone oculare, perché era stato infoibato ed è sopravvissuto alle foibe. Lui si chiama Graziano Udovisi e questa testimonianza noi abbiamo utilizzato la televisione, Mimi Micocci dalla televisione, da una bella intervista fatta, curata da Roberto Olla, collega, ottimo giornalista, ottimo cultore di storia, che è andato a raccogliere la testimonianza di questo signore sopravvissuto, ormai anziano, sopravvissuto a questo scempio chiamato foibe. Vogliamo fare un po' di storia. A sottofondo Bregovic, che è musicista di quelle parti dei Balcani. Sentite ecco come sale. E mi sembra di guardare quell'orizzonte. Io ho sempre detto che da quelle parti, nelle parti del nostro Oriente, i Balcani, la Jugoslavia, Trieste, da quelle parti il sole è differente, sembra che il mare incomba. Un grande storico che si chiamava Brodel aveva definito proprio l'Adriatico come mare dei montanari, perché è un mare su cui si affacciano tante montagne. E i montanari, voi sapete, lo dico senza offesa, purtroppo hanno tanti pregi, ma hanno anche il difetto di essere arroccati sulle montagne, quindi di essere gelosi, di voler tutelare il paesaggio, il loro territorio, di volerlo difendere con le unghie e con i denti. La guerra era praticamente finita, perché si era celebrato e si era consumato la tragedia del nazismo, proprio il 30 aprile, con la fine, con il suicidio di Hitler e di Eva Braun nel palazzo della cancelleria, 30 aprile, 1 maggio, ore 9:30, facendo veramente una gara per chi arrivava prima a occupare Trieste, a occupare l'Istria, la Dalmazia, tutte quelle zone irredente, quelle zone del nostro Oriente, anziché arrivare gli alleati a Trieste prima, arrivano gli partigiani titini, quindi le truppe del maresciallo Tito. Era il 1 maggio 1945, ore 9:30. Lì c'era stata una forte resistenza nei confronti dell'occupazione nazista. Si era creato il corpo dei volontari della libertà e avevano contribuito a cacciare i nazisti da Trieste e da quella zona dell'Istria, della Dalmazia. Era stata molto difficile. Ecco, i titini, i partigiani di Tito, arrivano da occupanti. E la prima cosa che fanno, mentre i volontari della libertà, che peraltro era un movimento, sì, c'era il CLN dietro, ma era un movimento largamente cattolico, pensate che c'era un colonnello che comandava e un sacerdote, assieme a un sacerdote che comandava, avevano issato la bandiera sul municipio di Trieste, la bandiera tricolore, e la prima cosa che fanno, si toglie la bandiera tricolore, si mette la bandiera della Jugoslavia, e a un certo punto succede che ci si rende conto che sono addirittura molto più presenti e pesanti della Gestapo, questi signori che arrivano per liberare, avevano fatto a gara per entrare prima a Trieste, prima degli alleati. Gli alleati arrivano il giorno dopo, 1 maggio arrivano i titini, gli alleati arrivano il 2, un truppa neozelandese, e guardano quello che sta succedendo. Coprifuoco, leggi speciali, coprifuoco che comincia alle 15 del pomeriggio e si libera alle 10 della mattina. Tutti coloro i quali erano a furor di popolo chiamati italiani, si crea questo assioma: italiani uguale traditori, italiani uguale fascisti. Pensate che una delle cose che si diceva era smrt fascismo, cioè morte al fascismo, svoboda narodu, morte al fascismo, libertà ai popoli. E sì, questo è un ottimo slogan, basta che poi non viene cavalcato. Per cui l'8 maggio si viene proclamata Trieste 45 città autonoma della Settima Repubblica Federativa di Jugoslavia. Era il programma di Tito, quello di allargare la Jugoslavia fino alla pianura padana, sostanzialmente. E da quel momento in poi comincia una vera e propria persecuzione nei confronti di persone che probabilmente si erano anche macchiate, sì, ma accanto a quelli che si erano macchiate di collaborazionismo con i nazisti e con i fascisti, vengono presi gli altri perché italiani. Non erano soltanto gli Ustascia, cioè i fascisti anche balcani, erano gli italiani e basta. Per cui si creerà di lì a qualche anno anche questa grande massa di evoluzione, di fuga dei profughi giuliano-dalmati che devono lasciare quella zona e devono trovare un ricovero altrove. Questa è proprio la cronaca di quei giorni di un signore che si chiama Monsignor Antonio Santin, che era il vescovo di Trieste e Capodistria, e che si rende conto che le cose erano cambiate, sì, ma in peggio. Vivissimo era l'allarme e lo spavento che invadeva tutti. A Trieste, in città, dominava la violenza contro tutto ciò che era italiano. Tutti i giorni dimostrazioni di sloveni convogliati in città, bandiere jugoslave e russe imposte alle finestre, centinaia e centinaia di inermi cittadini, guardia di finanza, funzionari civili, prelevati solo perché italiani, furono precipitati nelle foibe di Basovizza e Opicina. Legati con filo spinato, venivano collocati sull'orlo della foiba e poi uccisi con scariche di mitragliatrici e precipitati sul fondo.
Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare.
Questo cantava le ragazze di Trieste, un canto popolare del 1919. Questa era l'appartenenza. Poi quando sento Trieste, io purtroppo per motivi personali mi vengono veramente i brividi, perché avendo vissuto 5 anni nella mia vita, i miei primi 5 anni nella mia vita a Trieste, avendo sentito una delle prime voci, quella, la voce della campana di San Giusto che mi suonava nelle orecchie, io a 1 anno e mezzo, un trauma terribile, campana che suona in sol. Me lo diceva il maestro Bernardini. E così cominciava questa storia vergognosa, queste foibe, di cui poi parleremo tra poco, ma andiamo avanti così.
Fin tanto che è giunto l'ordine liberatorio per altri, siamo arrivati, io quei pochi secondi ho la possibilità di dire una preghiera. E ricordo, ho pregato la Madonna per i miei a casa.
Testimonianza di un sopravvissuto che era sull'orlo della foiba, che vuol dire fossa, per essere scaricato giù, appunto, per essere buttato giù, e invece è sopravvissuto. Avuto appunto dalla Madonna, avuto dal Padre Eterno la grazia di superare tutto questo. E io queste cose le ricordo, non le ricordo direttamente, le ricordo indirettamente, perché nel dopoguerra, nel dopo dopoguerra, noi siamo anni 50, quindi dopo dopoguerra, chi girava per la campagna vedeva passare la traccia della guerra. Quello lì è un relitto, ma quello lì, quella buca non c'era ed era un bombardamento. Ecco, pensate a chi doveva andare a cercare dei sopravvissuti. Sparivano nella notte, venivano rastrellati, portati, deportati nel viaggio, nei camion, e poi venivano buttati nelle foibe, incatenati l'uno all'altro, legati da filo spinato gli uni agli altri, di chi magari doveva andare a cercare nelle foibe quello che sperava di non trovare, che poi invece inevitabilmente aveva trovato. Manlio Granbassi, 1948. Si diffonde a macchia d'olio: ma che fine ha fatto tuo padre, ma tuo zio, ma veramente tuo cugino? Si diffonde a macchia d'olio il fatto che qualcuno è sparito, qualcuno, qualche migliaio di persone sono sparite, per cui si vanno a cercare queste tracce nelle foibe, e questa è una delle testimonianze del 1948, quando queste cose non si potevano proprio dire, era impossibile parlare di questo. Trovarono un paio di occhiali, poi una cintura avviluppata ad un arbusto, più in là i bossoli di un fucile mitragliatore Beretta.
Che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho.
Smossero col piede un po' di terra. C'era una pietra arrossata di sangue. La foiba nascondeva dei cadaveri.
Sola me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho.
Anche questa canzone si cantava in quel 1948. Canzone del 1945, Sola me ne va per la città, di persone che andavano cercando per la città tracce di quelle persone date per scomparse durante la guerra. E tra queste persone scomparse c'erano coloro i quali sono stati infoibati. E andiamo avanti con altre testimonianze di quegli anni orrendi, nei quali, ripeto, questa cosa è uscita quasi clandestinamente. Negli anni 60 nascosta, 70 nascosta, adesso è uscita in pubblico. Ma tutto questo era come immondizia da mettere sotto il tappeto.
Cerco in tutti i modi di divincolarmi, ma loro cominciano a sparare. Prima di sparare dicono: «Mort fascismo, lobo denaro tu, morte al fascismo, libertà ai popoli». Sentite queste parole, alla fine mi son buttato dentro, guardando questa roccia, dicendo quasi: «Roccia, sei tu, isteriana, che devi difendermi».
È sempre Graziano Udovisi, sopravvissuto, quasi per caso, anzi per sbaglio. 1945. Questa è la testimonianza di un goriziano che aveva un camion, alla casa del quale viene a bussare alla porta. Entrano, requisiscono il camion, lo fanno guidare, lo caricano di persone e poi questo camion torna indietro vuoto, perché tutti erano finiti nelle foibe. Avevo intuito la fine orribile di tutti quegli uomini prigionieri. Appena arrivato in città, lasciai l'autocarro nella rimessa. Avevo paura che mi avrebbero costretto a fare altri orribili trasporti di prigionieri verso la foiba della morte.
Vorrei volar laggiù dove è il mio amore.
Sono fuggito oltre Lisonzo e non rientrai più in città se non dopo la liberazione di Gorizia. E conservai il più rigoroso segreto su quanto mi era accaduto.
Vola colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più.
Nella testimonianza di questo camionista c'è tutta la storia. Conservai religiosamente questo segreto. Non se ne poteva parlare. E per questo oggi ne riparliamo. Uno mi dava pedate, un secondo mi picchiava con il filo di ferro attorcigliato, un terzo con un pezzo di legno, un quarto con i pugni, la femmina mi picchiava con una cinghia di cuoio. . 10 febbraio, il giorno del ricordo. E noi ricordiamo, con le parole di altri il cui ricordo è ben impresso nella carne. Queste parole che ho letto sono le parole di Giovanni Radeticchio di Sisano, sopravvissuto all'infoibamento. Foibe, che nome curioso. Non aveva nulla di orrido prima degli anni dell'inferno, gli anni 43-45. Derivava da fovea, fossa, latino. E la parola foiba stava ad indicare quelle cavità così caratteristiche della regione compresa tra Trieste, Istria, la Dalmazia, pozzi neri dell'umanità. Cavità, voragini, grotte profondissime, in gran parte naturali. E da sempre l'uomo ha sempre immaginato la possibilità di un legame fra queste grotte e il mondo altro, il mondo dell'inferno. E là, in Istria, in Dalmazia, il legame è diventato stretto, strettissimo. Strettissimo come quel filo di ferro maledetto con il quale i seguaci del maresciallo Tito legavano insieme per i polsi gli italiani e tutti coloro i quali, a detta del popolo, erano considerati traditori della causa e dell'idea. Stretto. Quel filo strappava via la carne, tenendo uniti i condannati, legati insieme a due, a tre, a quattro, chi per i polsi, chi per le gambe, chi per il collo. Venivano fatti marciare al buio di notte, presi a calci, insultati, massacrati. Perché? Perché italiani e traditori. Il filo di ferro tagliava e loro, quelli definiti traditori dalla voce del popolo, venivano spinti o trascinati verso un altrove. Perché? Perché diversi e quindi nemici. Calci, sputi, colpi sparati accanto alle orecchie, bastonate, denti strappati via e quel filo sempre più stretto nella carne. Erano stati processati dal popolo e la voce del popolo aveva sentenziato. Traditori e italiani, quindi destinati al viaggio. Viaggio, un eufemismo utilizzato spesso da chi deve mettere ordine eseguendo un ordine. E l'ordine era pulizia. Allora perché non gettare quella gente, quei traditori, in quei pozzi dove si scaricavano i resti della pulizia? In quelle anticamere dell'inferno, le foibe, prima della guerra, finiva di tutto. Mobili vecchi, immondizia, resti morti della vita quotidiana. Tutto veniva inghiottito nelle foibe, sottoterra, permettendo di lasciare ben pulito sopraterra. Là, in quei pozzi, avrebbero trovato posto anche loro, i traditori, stretti insieme perché non potessero scappare. Ma come si può scappare con quel filo di ferro che ti scava la carne ad ogni movimento? Febbraio, giorno del ricordo. E noi abbiamo ricostruito tutto questo grazie ai ricordi di chi è sopravvissuto, pochi, a fronte di migliaia di altri finiti là, in fondo, legati stretti l'un l'altro, arrivati insieme in quell'anticamera dell'inferno voluto dall'uomo. Febbraio, giorno del ricordo. Foiba di Basovizza, Monrupino, abisso di Semich, foibe di Opicina, foibe di Capodistria, abisso di Semez, foiba di Vines, foiba di Argaro, foiba di Surani, foiba di Creala, foiba di Cernizza. Febbraio, giorno del ricordo. E noi ricordiamo, guardando dentro l'orrido delle foibe, dentro l'inferno voluto dall'uomo sulla terra, cercando di non commettere l'errore di sempre quando si ricorda, quello di immaginare lontane e superate storie del genere. Già, non dimentichiamo storie del genere che hanno un ribaltamento nell'attualità. Sì, perché quante foibe dell'anima sputano ancora fuori oggi il delirio dell'uomo, sempre pronto a far pulizia sopraterra scaraventando l'orrore sottoterra. Pensate al Kenya, adesso, in questi giorni. Genocidi, terrorismo, guerre, torture. Istituiremo altri giorni destinati a ricordare per non dimenticare? Troppo spesso anche il nostro presente vive un legame forte con il passato. Un legame stretto, come quel filo di ferro, sempre pronto a lacerare la carne di chi è traditore per acclamazione popolare.
Avrà voci, fiori e rose la marina, la campana perderà la nota mesta, su San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolor. Le ragazze di Trieste.
Ce ne andiamo per qualche minuto, torneremo a parlare più tardi di foibe, dopo Maria Lepri, naturalmente con parole mie.
Con parole mie.
14:33 e 42, 43 secondi. Non era Maria Lepri, ma Gianmarco Trevisi, amici tutti e due. Può capitare, diciamo così, impuntati su una... mi sono confuso, del resto la puntata era quello, è quello che è, nel senso che porta comunque dentro di sé, ha un portato di emozioni incredibili. Per cui... con parole mie, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia scaricare questa e le altre puntate, nonché le edizioni del giornale Radio Rai, dal podcast di Radio 1. Le testimonianze che stiamo seguendo sono testimonianze, tra parentesi va questo... lo diciamo, dai. Ci è arrivata un'email dal Canada, che evidentemente ci segue su internet, di Georges Philippe Rouget, con Giorgio Gian Antuono, deve essere oltretutto un italo canadese, commissione scolaria francese, scolastica sarà, Columbia Britannica, e ci chiede delle informazioni, si scrive in un italiano... di terza generazione, per cui sono molto soddisfatto e orgoglioso di tutto questo. Allora, noi stiamo parlando della giornata del ricordo e stiamo parlando del problema storico, che è diventato un problema storiografico, perché si istituiscono i giorni della memoria per non dimenticare. Ecco, pensate, senza voler fare un hit parade dell'orrore, una classifica dell'orrore, pensate che per tutto un periodo di tempo non si parlava delle foibe. Poi c'è stato un altro periodo di tempo in cui le foibe sono state strumentalizzate. Queste cose di strumentalizzare la violenza è fantastica come concetto di fondo. Cioè, polemiche e strumentalizzazioni dovrebbero restare fuori dalla porta della morte, perché la morte poi quando arriva non è che si torna indietro, ecco, la parola fine non si può recuperare, non è come un nastro che si avvolge, è come un CD che si ripunta da capo. Per cui noi stiamo parlando di questo problema che è stato anche un problema storiografico e che in realtà bisogna riprendere nel suo nitore, ecco, e fare in modo che certe cose non accadano. Però mentre parliamo, appunto, ho parlato del Kenya, vogliamo ricordare il Ruanda nel 94 con i Tutsi e gli Hutu e chi faceva il genocidio chiamato en français, perché non si sa per quale motivo i francesi sono sempre più eleganti quando dicono le cose, no? Per cui chi commetteva l'omicidio era il génocidaire, colui il quale fa il genocidio, ma insomma, génocidaire, no? Bello, sembra quasi, non so, un elettrodomestico raffinato. Si sta parlando di migliaia di morti. La minoranza armena, della quale noi abbiamo parlato tante volte, giustamente Luca Bernardini, che con noi ha realizzato queste puntate con Patrizia Cavalieri, noi abbiamo spesso parlato del genocidio turco degli armeni. E allora diceva, i turchi sono, no, perché pensiamo a un turco come Nazım Hikmet, poeta costretto all'esilio, costretto appunto a vedere queste violenze, all'irruzione dentro casa. Quindi quando l'uomo ci si mette, se sa superare se stesso, si sa scavalcare a destra e a sinistra, quindi non conosce limiti da questo punto di vista. Noi allora continuiamo a parlare di questo fenomeno, entrando così.
Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te, strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà.
Era nato a Pola, eravamo anche amici, sto parlando di Sergio Endrigo. Questo lo devo proprio a Luca Bernardini, che è andato a cercare questo 1947, una canzone meno conosciuta di Sergio Endrigo, non so perché, ma stasera penso a te. E uno verrebbe di pensare alla donna, no, è a Trieste, alla sua città. Dice: io vorrei essere un albero fiorito e stare lì. Io ho girato il mondo, ma mi chiedo com'è diventata Pola. Ecco, tutta quella zona, la zona giuliano-dalmata, ci fu il problema dei profughi giuliano-dalmati, di queste persone che venivano, appunto, avete presenti quelle colonne che abbiamo visto ai tempi della guerra del Kosovo, che abbiamo visto appunto quando Tutsi e Hutu, che abbiamo visto e vediamo adesso in Kenya, che vediamo adesso nella striscia di Gaza. Questi profughi che vanno verso l'Egitto a cercare di mangiare. Ecco, possiamo dire che ha un colore politico, ha un colore della follia, della demenza. Sì, certo, poi se cominciamo come i bambini a dire ha cominciato prima lui a lanciare i missili, ma no, ha cominciato prima lui a occupare i territori. Insomma, non se ne esce. Bisogna semplicemente avere il coraggio di sedersi intorno a un tavolo e dire che queste cose non appartengono al genere umano, all'intelligenza umana. A quell'intelligenza che ha prodotto dei geni come Einstein, degli scrittori, di tutte le idee palestinesi, israeliani, Tutsi, Hutu. E così come questo Endrigo, mi spiegate che male aveva fatto Sergio Endrigo per dover prendere la valigia dell'emigrante e andarsene via? soltanto per il fatto di essere appunto nato a Pola e quindi probabilmente essere considerato italiano e traditore. E noi ancora ascoltiamo qualche secondo ancora di questa canzone, se me la potete rimissare, perché così adesso la si riprende pure bene. Non so per quale motivo io stavo lì. Sentite.
Non l'ho rivista più.
E della sua città.
Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te, strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà.
Sono caduto su di un alberello che sporgeva, ma dopo circa un 15-20 metri di caduta sono arrivato dentro l'acqua. E dentro l'acqua cercavo di non respirare per non aspirare l'acqua e mi divincolavo ancora, quando una mano sono riuscito a liberarla e mi sono sentito quasi libero. Ho incontrato i capelli di un altro amico. Afferrato per questi capelli, l'ho tirato su con me e gli ho salvato la vita.
Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi del mondo volessero una volta diventare marinai, allora si farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare. E se tutta la gente si desse la mano,
allora si farebbe un giro tondo intorno al mondo, vero?
Un giro tondo intorno al mondo.
Non deve meravigliare che una persona come Endrigo scriva queste cose. Appunto, esule da Pola, profugo, no? Qual è esule? Profugo, appunto. Allora, andiamocene così. Altro signore che si chiamava Umberto Poli, ebreo, Umberto Saba. Sabbaz, perché Saba vuol dire pane, Sabbaz era la sua nutrice. Ce ne andiamo con una poesia di Umberto Saba, appunto, stessa area geografica, Trieste. E stessi problemi, evidentemente. Vagammo tutto il pomeriggio in cerca di un luogo a fare di due vite una. Rumorosa la vita, adulta, ostile, minacciava la nostra giovinezza. Ma qui, giunti ove ancora cantano i grilli, quanto silenzio sotto questa luna.
Oh Italia, Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare.
La linea va a New Generation, ci sentiamo domani, naturalmente con parole mie.